Rosso Vendetta di Marzia Accardo. Loro. Sono seduta in senso opposto a quello di marcia del treno e so che tra non molto ciò mi causerà una serie di sintomi quali nausea e mal di testa, a cui ormai sono avvezza durante i miei rari viaggi. Potrei chiedere di cambiare posto alla ragazza che si siede di fronte a me, evitando di venire assalita da un malessere che mi porterò dietro per il resto della giornata. Valuto questa possibilità, osservandola di sottecchi, mentre legge tranquilla un libro che ha appoggiato sulle ginocchia, completamente assorta. Perché no? Ha l'aria di essere una persona ragionevole. Potrei proporle senza problemi lo scambio. Scusa, ti dispiacerebbe prendere il mio posto? Stare seduta all'indietro mentre il treno è in movimento mi fa venire la nausea. Ecco, l'ho fatto. Che ci voleva? La giovane pare accorgersi solo in questo momento della mia presenza. Solleva lo sguardo su di me, scrutandomi curiosa. I suoi occhi saettano veloci dal mio viso ai miei capelli, dal mio maglione alle mie mani, per tornare di nuovo sulla mia faccia. «Certo, figurati», mi risponde in tono gentile, e si alza subito dalla sua postazione, raccogliendo zaino e giubbotto per spostarli sul sedile opposto. «Grazie», le sorrido, alzandomi a mia volta. In silenzio cambiamo posto, provvedendo poi a risistemare le nostre cose. Siamo di nuovo l'una di fronte all'altra e ci guardiamo imbarazzate per un istante. Dopodiché la ragazza si immerge di nuovo nella sua lettura e io mi rivolgo a guardare fuori dal finestrino. Il caldo dentro la carrozza però si fa soffocante e ho nuovamente una richiesta per la mia dirimpettaia. «Posso aprire un po' il finestrino? Solo una fessura», le propongo timidamente. Lei mi getta un'occhiata scocciata, prevedendo forse che sarò una compagna di viaggio alquanto molesta. Annuisce con un sorrisetto forzato, tornando ad abbassare lo sguardo sulla pagina, ed io mi precipito ad aprire il vetro, inspirando l'aria fresca che mi arriva subito a soleticarmi il naso. Mi siedo, soddisfatta. Ora mi sembra che sia tutto a posto. Posso rilassarmi e godermi il viaggio in tranquillità, senza dover più disturbare nessuno. Finalmente potrò tornare a casa a crogiolarmi nella mia solitudine, trascorrendo le feste natalizie per conto mio, come faccio sempre. Ho 41 anni e sono quella che le male lingue amano definire zitella. Vivo da sola nel mio appartamento al secondo piano, in un condominio nella prima periferia di San Giovanni in Persiceto. E quando dico sola, significa che non ho nemmeno un animale domestico a farmi compagnia. Non ho la patente e ogni tanto vado a trovare i miei in treno a Bologna. Solitamente in questo periodo anticipo la visita prima delle feste di Natale. Non amo passarle a giostrarmi tra pranzi e cene con i parenti, tra confusione e indigestioni. Sono una sociale e ne vado fiera. La gente mi fa schifo. Alla stazione di Osteria Nuova, un'orda di ragazzini urlanti sale sul vagone, all'assalto dei posti rimasti liberi. Per fortuna si posizionano sul fondo, liberando finalmente il corridoio. Ma la confusione non cessa. Urla e schiamazzi fanno da sottofondo al viaggio e i miei istinti omicidi si risvegliano, sfogandosi in una recita mentale fatta di bestemmie e imprecazioni. La mia idea ricorrente di andare a vivere in un eremo mi appare ora più che mai un'ottima soluzione. Il vociare continuo. Io e la ragazza di fronte, anche lei visibilmente scocciata e infastidita, ci voltiamo indietro per valutare la situazione. Un gruppo di 5 ragazzi, in piedi, ne circonda un sesto seduto su un lato del finestrino e letteralmente schiacciato contro il vetro. Il suo volto è paonazzo, è chiaramente imbarazzato. Lo stanno picchiando e prendendo in giro. È sovrappeso, di certo non un bel aspetto. Il viso paffuto è ricoperto di brufoli e porta grossi occhiali dalla forma rotonda. Il taglio dei capelli è infelice e fuori moda. L'abbigliamento è decisamente classico e inadatto alla sua età. La natura non è stata generosa con quel poveretto, che ora tenta di difendersi come può da quei trogloditi, sistemandosi il viso con le mani e ribattendo ai loro insulti con voce strozzata dal timbro femminile. Nulla gioca a suo favore, penso con amarezza. È un perdente in tutto e per tutto. Ce l'ha scritto in faccia. Il suo destino è segnato. Io e la ragazza di fronte ci scambiamo uno sguardo eloquente, tornando poi a voltarci dalla nostra parte. Sospiro. Una rabbia improvvisa mi assale, bruciandomi gola e polmoni. Fare finta di non sentire, guardare fuori dal finestrino non serve a distrarmi. I pensieri corrono da soli, come impazziti, tornano indietro nel tempo. Sono a scuola, seduta ad un banco singolo, perché nessuno vuole stare vicino a me. Sono brutta, grassa, antipatica e sfigata. L'hanno detto loro. Hanno deciso che non valgo nulla, che merito di stare da sola, che non devo avere amici né pretendenti, che nessuno può volere una come me, perché faccio schifo a tutti. La mia vita è un inferno, le ore di lezione sono un susseguirsi di risatine e presi in giro alle mie spalle, di dispetti continui, di torture, in una vera e propria spirale di violenze psicologiche. Sono sopravvissuta, ma quelle facce me le sogno ancora la notte, a distanza di anni. Mi vengono a trovare per ricordarmi continuamente che sono una nullità, che per me non ci sarà mai un posto tra i vincenti, che sono uno scarto della società. È il loro insindacabile giudizio, scolpito sulla pietra, e mai, mai le cose potranno cambiare per una come me. Per questo vivo come un'eremita, sola, senza una vita sociale. Non ho amici e non ne voglio. All'amicizia non credo più. Nessuno vuole sporcarsi l'immagine facendosi vedere in giro con una sfigata come me. E tanto, comunque, non ho bisogno di nessuno. Sto bene adesso, chiusa nel mio mondo al sicuro. Finalmente sono libera, non più costretta a subire, a soffrire. Ho già scontato la mia condanna. E ora voglio solo essere lasciati in pace, evitare di attirare l'attenzione, non dare troppo nell'occhio. Abbasso lo sguardo, mentre le urla dietro di me si fanno sempre più moleste. Mi chiedo se sia giusto voltarsi dall'altra parte e far finta di nulla. Stiamo lasciando quel ragazzo da solo, ciechi, sordi alla sua richiesta di aiuto, aiuto che non ha il coraggio di domandare. Nessuno ha mai alzato un dito in mia difesa. I pochi compagni di classe che non mi prendevano in giro si limitavano a compatirmi. Non hanno mai fatto niente per paura di essere considerati come me, di venire classificati nella categoria dei perdenti, degli emarginati. Gli insegnanti facevano finta di non vedere, per non entrare in questioni che esulavano dallo svolgimento del loro lavoro. D'altronde erano pagati per insegnare, per far lezione, non per elevarsi a psicologi o assistenti sociali. Archiviavano quelle azioni come semplici scherzi di scolari burloni e particolarmente irrequieti. Sono sicura che quel ragazzo sarebbe felice di vedere, per una volta, una mano tesa verso di lui, di ricevere un gesto di comprensione, di solidarietà. E invece è solo, circondato dal silenzio, in balia di quegli animali ignoranti e piccoli. Codardi perché se la prendono con i più deboli e indifesi, cattivi perché agiscono con il puro scopo di divertirsi, facendo del male ad altre persone. Li conosco bene quelli come loro. Sono tutti uguali nella loro bassezza e meschinità, nel loro essere inutili. Si sentono forti fin quando restano impuniti, fin quando nessuno mai si ribella. Ma basterebbe un bu di qualcuno che si sente il più forte di loro per impaurirli e farli fuggire. Mi volto di nuovo a controllare la situazione. Il ragazzo è seduto per terra, completamente bagnato di qualcosa che gli hanno rovesciato addosso. Il giubbotto è aperto e lascia intravedere il maglione lacerato e macchiato anch'esso. Sul pavimento cappella e sciarpa sono stati malamente calpestati, lo zaino aperto e svuotato del suo contenuto, che ora è sparso dappertutto. I libri sono strappati. Piagnucola sommessamente, a occhi bassi, le guance sono arrossate per gli schiaffi ricevuti. L'ultimo briciolo di dignità se n'è andato, scivolando insieme alle sue lacrime. Loro nemmeno lo guardano più. Il divertimento è finito ormai. Il gioco li ha annoiati. Hanno bisogno di altro. Ridacchiano come poveri scemi. Ogni tanto si voltano verso di lui, gettandogli occhiate di disprezzo. È a terra come un sacco di spazzatura che non interessa a nessuno. E nessuno vuole. Nessuno vede. Ogni tanto si sente dire «Smettila di frignare, femminuccia!» o «Guarda che povero sfigato!» o «Ma come sei messo?» Il treno entra in stazione di San Giovanni in Persiceto e si ferma. La gente si appresta a prendere le proprie cose, zaini e valigie, e a scendere. Come se non avesse visto, come se non avesse sentito, come se nulla fosse successo. Passa e se ne va, come se fosse tutto normale. Anche loro si alzano e se ne vanno, dando un'ultima pacca in testa al ragazzo prima di uscire dalla carrozza, come suggello alla loro bravata. «Buon Natale, sfigato!» lo salutano. Passo davanti al poveretto prima di scendere dal treno. Tiene ancora gli occhi bassi per la vergogna, riparandosi dagli sguardi impietosi dei passanti. Mi fermo per un istante, lanciandogli un'occhiata carica di sensi di colpa. Poi proseguo verso l'uscita. Una volta scesi gli scalini e messi i piedi a terra, mi volto e mi ritrovo di fianco la ragazza che mi aveva ceduto il posto in treno. Ci osserviamo, con reciproca curiosità. «Pensa come sarebbe fargliela pagare», mi dice con un'espressione indecifrabile nello sguardo. Poi accelera il passo e si allontana velocemente, perdendosi tra la folla dei viaggiatori. Proseguo anch'io, trascinandomi dietro il mio trolley. Mentre loro sono ancora fermi sulla banchina a sghignazzare e fumare. All'improvviso la gente si apre al passaggio di un uomo con un cane al guinzaglio. Un bel pastore belga malinois, che tira come un disperato puntando dritto davanti a sé. L'uomo si volta velocemente indietro, facendo un cenno di ringraziamento a qualcuno. Allungo il collo per cercare di vedere meglio. È la ragazza del treno, ferma qualche metro più avanti. Sembra in attesa. I nostri sguardi si incrociano e lei mi sorride. Di nuovo, con quell'espressione indecifrabile. Mi guardo intorno confusa, senza capire cosa stia succedendo, e tutto si svolge molto velocemente. Dietro di me, il cane con le zampe anteriori sulle gambe di uno dei bulli e saltella su e giù come un grillo impazzito, puntando sempre più in alto per arrivare al suo zaino. Il ragazzo, pallido in volto e visibilmente in preda al terrore, è pietrificato e non riesce a muovere un muscolo. «Via raga, polizia!» urla uno degli altri quattro, cominciando a correre. Uno di loro mi passa di fianco nello stesso istante in cui il treno sta per arrivare. «Brutto ciccione sfigato!» mi risuonano in testa le loro parole. Loro. Altri nomi, altre facce, ma sono sempre gli stessi. Sono tutti loro. Mi lancio nella sua direzione, dandogli una spallata. E prima di cadere su un lato, lui urta uno dei compagni che gli sta sfrecciando davanti per sfuggire anch'egli dal controllo. Entrambi vengono travolti dal convoglio in corsa. Ancora incredula per ciò che è successo, sposto lo sguardo in tutte le direzioni e mi accorgo che nella concitazione degli eventi nessuno pare essersi accorto di ciò che è realmente successo. Sono tutti presi dalla teatralità della scena di inseguimento da film poliziesco a cui hanno appena assistito. Solo la ragazza del treno, ancora ferma nella sua posizione, mi lancia un ultimo sguardo di approvazione. Poi si volta e prosegue il suo cammino. Rosso Vendetta di Marzia Accardo. Loro.